saluto tutti voi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. È un grande privilegio per me essere qui oggi e vorrei che qualcuno dei fratelli venisse per condividere la parola di Dio con voi. Per me questo è un anno veramente speciale. Io guardo indietro a 50 anni fa. 50 anni fa, quando il fratello Branham mi disse nel 1958, fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. 50 anni è un tempo lungo. Voi sapete che ho conosciuto il fratello Branham personalmente. Esattamente per 10 anni. Tuttavia, prima che conoscessi il fratello Branham, io ho conosciuto il mio Signore. Ho conosciuto il Signore come mio Salvatore. Ora condividerò alcune cose con voi dalla parola di Dio. E inizieremo a leggere un verso veramente speciale. Amos, capitolo 3, verso 3. Amos, capitolo 3, verso 3. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Preghiamo. Nostro Padre Celeste, noi affidiamo a te questo servizio nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E noi ti chiediamo di fare di questo giorno un giorno speciale. Un tempo speciale in cui saremo d'accordo con te, con la tua parola, affinché possiamo camminare con te. Signore, sii con noi. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Come ho detto, io guardo indietro a 50 anni in cui ho condiviso il messaggio dell'ora con gli abitanti della terra. Io guardo indietro a 55 anni nel ministero. Ora, il verso speciale che abbiamo letto, possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? In primo luogo, prima che possiate camminare con qualcuno, voi dovete incontrare la persona. Prima voi incontrate la persona, dopo siete d'accordo con quella persona e poi camminate insieme a quella persona, come nel naturale. Due giovani persone si incontrano e parlano l'un l'altro e dopo si accordano l'un l'altro che desiderano camminare insieme nella vita. Il mio pensiero va indietro ad Enoch. La Sacra Scrittura dice, in Ebrei capitolo 11, versi 5 e 6, che Enoch camminò con Dio ed egli ebbe la testimonianza che era piaciuto a Dio. E dopo venne il giorno in cui camminò con il Signore, camminò con il Signore sulla terra, ma dopo fu preso nella gloria e non era più sulla terra. Miei fratelli e sorelle, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, di incontrare il Signore personalmente, di essere d'accordo con Lui, di essere d'accordo con la Sua parola, diventare uno con Lui. E dopo camminiamo con Dio. E il momento viene in cui partiamo. Ancora alcune scritture. 2 Corinzi capitolo 6 dal verso 14. Io mi riferisco a queste scritture. Se leggessimo tutte le scritture che ho sul mio cuore, dovremmo restare qui fino a domani mattina. Io amo la parola di Dio. Noi siamo parte della parola di Dio. La parola di Dio vive in noi e noi viviamo nella parola di Dio. Il messaggio dell'ora è la parola promessa per oggi. E noi siamo i figli della promessa. Riceviamo la parola della promessa. Crediamo la parola della promessa e riceviamo la rivelazione d'essa. Come possono due camminare insieme a meno che si incontrino, a meno che si mettano d'accordo? Come potete camminare con il Signore? E in primo luogo dovete incontrarlo e dopo dovete essere d'accordo con Lui e camminare con Lui. Tutti i profeti conoscevano il Signore personalmente, udivano la Sua voce, ricevevano la Sua parola e camminavano con Dio. È stato lo stesso modo con il fratello Branham. Io non sono qui per predicare William Branham, ma sono qui per predicare Gesù Cristo. Sono qui per predicare il pieno Vangelo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma siccome siamo giunti alla fine del tempo della fine, noi comprendiamo dalla Sacra Scrittura che Dio ha un piano di salvezza. E Dio ha fatto delle promesse. Ed il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento delle promesse. Giovanni il Battista era un profeta promesso. Egli era un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio, per i figli di Dio, per preparare la via al Signore e per preparare il popolo per il Signore. Nella stessa maniera, William Branham era un profeta promesso con il messaggio dell'ora, con la parola di Dio, per i figli di Dio, per incontrare innanzitutto il Signore nella Sua parola. In primo luogo dovete incontrare il Signore nella Sua parola e dovete comprendere che c'è soltanto una manifestazione di Dio sulla terra e quella è in Gesù Cristo. Dio ha incontrato l'umanità in Gesù Cristo. Voi non potete mai incontrare Dio tranne che in Gesù Cristo. In nessuna religione, in nessuna chiesa potete incontrare Dio, soltanto in Gesù Cristo. Ed egli era la parola manifestata nella carne. Così per incontrare Dio dovete incontrare Gesù Cristo, perché Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per redimerci. Ma ecco il mistero: la vita è nel sangue. La vita è nel sangue. In Levitico capitolo 17, verso 11, la vita è nel sangue. Così la vita divina di Dio era nel sangue dell'agnello di Dio. E quando Gesù Cristo è morto, quando ha sparso il suo sangue, la vita è ritornata nella Chiesa, la stessa vita di Dio, che era nel Figlio di Dio, e in tutti i figli e le figlie di Dio. Noi siamo nati di nuovo e riceviamo la stessa vita. Siamo figli e figlie di Dio. Pensa ancora ad alcune scritture in merito al seme di Dio. Da Genesi capitolo 3, verso 15, il seme di Dio è stato annunciato. Il seme di Dio sarebbe venuto attraverso la donna per redimerci, schiacciare la testa del serpente e darci redenzione. Il seme è stato promesso lungo tutto l'Antico Testamento. E desidero leggervi alcuni passi dalla parola di Dio. Il primo in Isaia capitolo 44. E voglio che piazzate voi stessi nella parola di Dio. Oggi dobbiamo trovare noi stessi nella parola di Dio. Perché tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Tramite Gesù Cristo il nostro Signore. Isaia capitolo 44, verso 3. Poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida. Spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi discendenti. Spanderò il mio spirito sulla tua progenie. La tua progenie. Isaia capitolo 53. Isaia capitolo 53 verso 10. Leggi, caro fratello. Ma piacque l'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni. Offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie. Una progenie. Tutti i veri figli di Dio sono progenie di Dio. Leggiamo il Salmo 89. Salmo 89, versi 26 e 27. Salmo 89, versi 26 e 27. Egli mi invocherà dicendo: tu sei mio padre, il mio Dio e la rocca della mia salvezza. Lo costituirò pure mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Gli userò benignità per sempre e il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò pure la sua progenie eterna e il suo trono come i giorni dei cieli. Lode al Dio vivente. Renderò pure la sua progenie eterna. Miei cari fratelli e sorelle, se siamo nati di nuovo, noi abbiamo ricevuto vita eterna e non moriremo mai. Non moriremo mai. Vivremo in eterno. Lode a Dio. Salmo 22. Salmo 22. Leggeremo il verso 30. Perché parla della progenie. E dopo andremo in altre scritture. Salmo 22, verso 30. La discendenza lo servirà. Si parlerà del Signore alla generazione futura. Così c'è uno scopo collegato alla Chiesa del Dio vivente. Noi siamo qui al servizio del Signore. Non viviamo per noi stessi. Viviamo per Lui. Egli è morto per noi ed ora noi viviamo per Lui. Come ha detto l'Apostolo Paolo in Galati capitolo 2, verso 20. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Lode a Dio. Ancora due scritture in merito alla progenie. In Galati capitolo 3, Galati capitolo 3, e qui leggeremo il verso 19, per mostrarvi che Cristo è la progenie e che anche noi siamo la progenie. Galati capitolo 3, verso 19. Galati capitolo 3, verso 19. Perché dunque fu data la legge, essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza, a cui era stata fatta la promessa. Finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Ora leggeremo nello stesso capitolo il verso 29 per mostrarvi il piazzamento dei figli di Dio. Galati capitolo 3 verso 29. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa. Alleluia! Se siete in Cristo, siete una nuova creatura. Voi siete in Cristo. Se siete in Cristo, siete quella progenie. Da prima, la parola è il seme. Matteo capitolo 13, la parola è il seme. La parola è il seme. Potete andare in Marco capitolo 4, verso 14. Potete andare in Luca capitolo 8, verso 11. La parola è il seme. È il seminatore del buon seme. È il figlio dell'uomo. Ma se andiamo in Matteo capitolo 13, versi 37 e 38, il nostro Signore dice: i figli del regno sono il seme. Così noi comprendiamo dalla parola di Dio l'unità di Dio in Cristo. Egli il figlio di Dio e noi siamo figli e figlie di Dio. Egli è sommo sacerdote, egli è re e noi siamo sacerdoti e re. Tutto quello che Gesù Cristo era ed è, noi lo siamo attraverso di Lui. Figli e figlie di Dio, per l'eternità. Ora veniamo al messaggio del tempo della fine. È veramente importante conoscere la parola promessa di Dio e rispettare la parola di Dio. In primo luogo, il timore di Dio deve ritornare in mezzo al popolo di Dio. Troppe persone non trattano bene la parola di Dio. Loro leggono la parola di Dio come un giornale. Non dovete mai fare quello. Questa è la parola di Dio. Rispettate la parola di Dio. Dio fece la promessa nel profeta Malachia, capitolo 3, verso 1, che è stata adempiuta nel ministero di Giovanni il Battista. Io mando il mio messaggero davanti a te per preparare la via davanti a me. È stato adempiuto all'inizio del Nuovo Testamento. Dio ha fatto un'altra promessa in Malachia capitolo 4, che egli avrebbe mandato il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che il tempo della grazia sia passato, prima che termini il giorno della salvezza, proprio alla fine del tempo della grazia, prima che venga il grande giorno del Signore, e quel giorno verrà, perché è promesso nella parola di Dio. Voi potete andare nell'Antico Testamento, in Isaia capitolo 13, leggendo dal verso 6. Potete andare nel profeta Gioele, potete andare nei diversi profeti. Dopo andate nel Nuovo Testamento, proprio nel primo sermone, in Atti capitolo 2, verso 20, l'apostolo Pietro disse: il giorno del Signore verrà, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Miei cari amici, in questo libro che noi chiamiamo la Sacra Bibbia, v'è scritto tutto il piano di salvezza, fino ai nuovi cieli e alla nuova terra, quando il tempo non sarà più, quando si stabilirà l'eternità. In Apocalisse capitolo 21, Giovanni vide i nuovi cieli e la nuova terra. Egli vide la nuova Gerusalemme. Cari fratelli e sorelle, noi abbiamo un meraviglioso futuro. Un meraviglioso futuro. Se andate nel mondo, non c'è futuro. Ma noi abbiamo un futuro. Lasciate che diciamo ciò che dobbiamo dire. Noi viviamo nei giorni della Bibbia. Ogni vero figlio di Dio rispetta la parola di Dio. Dato che la parola è il seme e noi crediamo la parola di Dio, allora devo dirvi, innanzitutto morite a voi stessi, a tutte le vostre vie. Voi morite semplicemente. Giovanni capitolo 12, là il nostro Signore disse: se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, la vita che è nel seme, quella vita viene fuori. Così innanzitutto voi morite con Cristo. Dopo ricevete la parola di Dio. Voi morite quando il seme è nel vostro cuore. E quando morite, quando il seme della parola è nel vostro cuore, allora il germe della vita, la vita non è in voi, la vita è nella parola di Dio. E la parola è il seme. E il nostro Signore ha detto: le parole che vi dico sono spirito e vita. Dunque noi moriamo con la parola nel cuore. Voi morite a voi stessi con il seme della parola di Dio nel vostro cuore. E la vita si manifesta. E voi vivete nella parola di Dio. E siete parte della parola di Dio. Così abbiamo molte promesse. Abbiamo la promessa del ritorno di Cristo. Giovanni capitolo 14. Il nostro Signore disse: io vado a prepararvi un posto e ritornerò. Io ritornerò e vi porterò con me. Miei cari fratelli e sorelle, sono passati 2000 anni. Sono passati 2000 anni da quando il nostro Signore ha fatto la promessa. Ma ora il tempo è giunto. Il tempo è giunto. In Matteo 24 il nostro Signore parla dei segni del tempo. In Matteo 24, 33 egli fece la dichiarazione: quando vedrete tutte queste cose, non quando li leggete soltanto, ma quando li vedete. Miei cari fratelli e sorelle, per 2000 anni tutti potevano leggere e leggere. Ma noi siamo la generazione, noi vediamo le profezie della Bibbia che si adempiono. Alleluia! Nel verso 33 il nostro Signore disse: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete che Egli è vicino e alla porta. Secondo Marco capitolo 13 il Signore parlò di nuovo in merito ai segni del tempo, e nel verso 29 gli dice: quando vedrete accadere tutte queste cose, sapete che Egli è vicino. E se andate in Luca capitolo 21 e leggete tutto quello che ha detto il Signore, e venite al verso 31, allora il Signore viene al punto e dice: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. È molto importante sapere che ora viviamo molto vicini al ritorno di Cristo, in collegamento con quell'avvenimento. Dobbiamo comprendere dal ministero del fratello Branham che gli fu detto dalla nuvola soprannaturale l'11 giugno 1933, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, tu sei mandato con il messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Io lo credo. È la parola promessa di Dio per questo giorno. Il messaggio del tempo della fine è la parola promessa per questo giorno. Ed è la parola di Dio. Voi non potete separare il messaggio dalla parola. E non potete separare la parola dal messaggio. Se avete due cose diverse, allora c'è qualcosa che non va con voi. Dobbiamo essere uno con il Signore. Se incontrate il Signore nella sua parola, non c'è alcuna interpretazione errata. Se incontrate un fratello, allora ci sono molte interpretazioni. Ma se incontrate il Signore, come possono due camminare insieme? A meno che prima si incontrino, a meno che si mettano d'accordo. Così prima incontrate il Signore nella sua parola, non il fratello tal dei tali ed il fratello tal dei tali, per essere uno con lui. Ma come Enoch, noi dobbiamo camminare con il Signore secondo la parola di Dio. Io devo dire questo. Ci sono così tante diverse interpretazioni, ma c'è una sola parola originale di Dio. Dunque, ritornate alla parola di Dio. Ogni predicatore qui e da qualche altra parte, se non potete predicare dalla parola di Dio quello che predicate, allora non dovreste predicare affatto. Ci sono così tanti fraintendimenti nella Bibbia. Ogni chiesa spiega la parola di Dio nella propria maniera. Noi abbiamo centinaia di diverse denominazioni ed ognuna ha la Bibbia. Ed ognuna spiega la Bibbia, ognuna ha i propri insegnamenti, le proprie pratiche, ma c'è una sola Bibbia. Tuttavia ognuno la comprende nella propria maniera. Ora siamo nella stessa situazione nel messaggio dell'ora. Così sono qui per dirvi che il tempo è giunto di ritornare alla parola di Dio, di camminare con Dio secondo la sua parola, di credere come dice la scrittura, di credere come dice la scrittura. Nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 17, verso 11, il nostro Signore ha confermato la promessa dell'Antico Testamento. Matteo capitolo 17, questa è un'importante dichiarazione del nostro Signore. Se ci fosse stata una promessa soltanto nell'Antico Testamento, allora potremmo dire: dove è la promessa nel Nuovo Testamento? Così abbiamo la promessa nell'Antico Testamento, in Malachia capitolo 4. Io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ora noi guardiamo nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 17, verso 11. Gesù rispose loro dicendo: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Chi è quel predicatore che osa negare la promessa di Dio? Confermata dal nostro Signore nel Nuovo Testamento. Quando il ministero di Giovanni era terminato, Gesù, il nostro Signore, ha confermato la promessa dell'Antico Testamento dopo il ministero di Giovanni il Battista. Questa è la nostra risposta. Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Non una riunione carismatica dove si canta e si danza. No, no, no. Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ristabilire ogni cosa. Ristabilire ogni cosa come era al principio. Fratelli e sorelle, l'ultimo sermone deve essere come è stato il primo. L'ultimo sermone deve essere come è stato il primo. L'ultimo battesimo deve essere come è stato il primo. Tutte le cose devono essere restaurate come al principio. Nel principio era la parola, non l'interpretazione. Nel principio era la parola. Così ritornati al principio. Anche in Marco capitolo 9, verso 12, il nostro Signore ha confermato la promessa dell'Antico Testamento. Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Se ritornate nell'Antico Testamento, in Primo Re capitolo 18, arrivate a comprendere cosa significa restaurazione. Primo Re capitolo 18. Qui il nostro Signore ci mostra ciò che accadde sul Monte Carmelo. Quando leggete tutto il capitolo, sapete quel che accadde in Primo Re capitolo 18. Il profeta di Dio radunò il popolo di Dio e dopo lanciò la sfida. fino a quando zoppicherete dai due lati? Fino a quando camminerete nelle vostre vie? Fino a quando seguirete Baal? Fino a quando seguirete Astarte? Fino a quando? Fino a quando? Il tempo è raggiunto. E là accadde. E là accadde. Là accadde. Il profeta Elia prese 12 pietre secondo le 12 tribù e restaurò l'altare del Signore. Dopo che l'altare del Signore era stato restaurato, egli mise il sacrificio sopra la legna e dopo versò dell'acqua sul sacrificio. Poi alzò lo sguardo verso il cielo e disse: Signore Dio di Israele, lascia che si sappia oggi che tu sei l'unico vero Dio ed io sono il tuo profeta. C'erano altri 850 profeti, 400 profeti di Astarte e 450 profeti di Baal. Ma Elia era il profeta di Dio. Egli restaurò l'altare e Dio rispose. Il verso 37 è molto importante. E in Primo Re capitolo 18, nel verso 37 leggiamo: leggi l'intero verso. Primo Re capitolo 18 verso 37. Rispondimi, Signore, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tuo Signore sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Io vi mando il profeta Elia. Quella è una promessa. E qui abbiamo letto che Dio volse il cuore del popolo a lui. Non la testa, il cuore. Questo è molto importante. Dio non parla alla nostra testa. Dio parla al nostro cuore. Così Dio volge i cuori a Lui. Che ne è del messaggio dell'ora? Noi siamo riportati a Dio, alla parola di Dio. Indietro al principio. Così noi crediamo secondo la scrittura che c'è un solo Dio, non due né tre, solo un Dio. E questo Dio si è rivelato in cielo come nostro Padre. Perciò noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli, lo stesso Dio si è rivelato in Gesù Cristo, l'unigenito Figlio. Questo è ciò che dice la Scrittura. E lo stesso Dio vive in noi per mezzo dello Spirito Santo. Dio è il nostro Padre e si è manifestato nel Figlio per un grande scopo. Galati capitolo 4, dal verso 4. Per portarci indietro come figli e figlie di Dio nella nostra posizione originale. Benedetto sia il nome del Signore. Così noi comprendiamo dalla parola di Dio la Deità, un Dio. Noi crediamo la Scrittura con tutto il nostro cuore. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Quando il nostro Signore ha fatto la dichiarazione in Matteo capitolo 28, verso 19, che dovremmo predicare il Vangelo ad ogni creatura e battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così comprendiamo dalle Scritture, l'Apostolo Pietro era là. Ma Gesù ha proferito queste parole. Egli era là. E quando giunse il giorno di Pentecoste, il primo sermone è stato predicato. E le persone chiesero: cosa dobbiamo fare? La risposta è stata: ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quello è stato il primo sermone, il primo battesimo, il giorno in cui è stata stabilita la Chiesa del Nuovo Testamento, il giorno di Pentecoste, ciò che era all'opera il giorno di Pentecoste. L'ultimo sermone deve essere come è stato il primo. Ma se andate in tutte le denominazioni, loro vanno con ciò che chiamano il credo apostolico. E voi potete andare da una chiesa all'altra, non solo nelle grandi chiese, ma anche nelle altre chiese, in tutte le denominazioni. Loro condividono il credo apostolico che è stato formulato nel Concilio di Nicea nel 325. Ora io vi chiedo, nella presenza di Dio, la mia decisione è già presa. Io credo come dice la Scrittura. Per me questo è l'insegnamento apostolico. Questo è il battesimo apostolico. Non quello che ha fatto un certo padre della Chiesa, ma ecco l'inganno. Tutte le chiese sono unite con Roma perché hanno la stessa formula per il battesimo, la stessa. Ed ora in questo tempo in cui tutte le chiese protestanti guardano indietro a Roma e sono unite con Roma, io vengo dal paese della Riforma. In molte pubblicazioni le chiese parlano in merito a questo, che nel 2017 saranno 500 anni, nel 2017 saranno 500 anni quando la riforma ha avuto luogo. Quando Martin Lutero inchiodò le 95 tesi nella cattedrale di Wittenberg, protestando contro la Chiesa Cattolica Romana. Ma ora loro scrivono che dopo 500 anni di separazione saranno tutti di nuovo uno. Ascoltatemi, io dico questo nel nome del Signore. Ci sono due unioni. Una sotto Roma con l'Anticristo e l'altra sotto Gesù Cristo. E io vi dico di nuovo, questo è il tempo della chiamata fuori. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro. Questo è il, così dice il Signore nella sua parola. Voi, popolo mio, uscite fuori. Non ognuno, il mio popolo, la mia chiesa. Voi, popolo mio, uscite fuori di mezzo a loro. Dio grida dal trono. Uscite fuori. Separatevi. Quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? C'è una separazione. Ma ecco il mistero. Soltanto se incontrate il Signore nella sua parola per questo giorno, la sua parola promessa per questo giorno deve diventare una diretta rivelazione per voi. Voi dovete comprendere per mezzo dello Spirito Santo che questo è l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata. Il ritorno di Cristo è molto vicino. Così dobbiamo tornare indietro alla parola di Dio. E tutti voi che non siete ancora battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, per favore ricevetelo oggi. In merito a certe dichiarazioni del fratello Branham, oggi è ancora con me. Egli ha fatto la seguente dichiarazione. Ogni persona battezzata nella formula di Padre, Figlio e Spirito Santo è battezzata nella Chiesa Cattolica Romana. È stato molti anni fa. Rimasi scioccato. Conoscevo il Signore come mio Salvatore. Ero stato battezzato con lo Spirito Santo. Ero già stato in una conferenza di predicatori ed ero un potente predicatore, ma ero stato battezzato nella formula protestante. Ed ecco che il fratello Branham disse: ognuno battezzato nella formula è battezzato nella Chiesa Cattolica Romana. Dissi: cosa accade ora? Ho dovuto pregare. C'era un combattimento in me. Ma dopo arrivai a comprendere, se predico agli altri il battesimo nel nome di Gesù Cristo, io stesso devo essere battezzato. Mi recai al fiume e ci siamo battezzati l'un l'altro e un fratello mi ha battezzato. Non argomentate con Dio. Credete semplicemente come dice la Scrittura. Andate in Atti capitolo 2, verso 38, Atti capitolo 8, Atti capitolo 8, verso 16, Atti capitolo 10, verso 48, Atti capitolo 19, verso 5, e dopo l'Apostolo Paolo, in Romani capitolo 6, include se stesso e dice: tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Atti capitolo 2, verso 42. Ed essi perseveravano nella dottrina degli apostoli. Miei cari fratelli e sorelle, molte cose potrebbero essere dette oggi. Ci sono così tante cose in collegamento con il messaggio del tempo della fine. Lasciate che terminiamo con questo speciale pensiero. Per restaurare, per portare indietro, e non dimenticate mai come possono due camminare insieme se prima non si mettono d'accordo. Se voi non siete d'accordo con la parola di Dio, allora avete immaginazione, ma non camminate con Dio. Voi potete camminare con Dio soltanto se siete d'accordo con la sua parola. Comprendete? Avete preso ciò seriamente? Enoch camminò con Dio. Egli aveva la testimonianza nel suo cuore che era piaciuto a Dio. Un giorno camminava sulla terra e poi fu preso nella gloria. La Scrittura dice in Matteo capitolo 24 che il giorno viene in cui due saranno nello stesso campo. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Due macineranno allo stesso mulino. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno nello stesso letto. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Miei fratelli e sorelle, ciò sarà una realtà. Io vi dico oggi, nel nome del Signore, non andate tramite impressioni. Non andate solo tramite benedizioni. Non andate solo tramite sensazioni, dicendo: oh, che meravigliose benedizioni. Io vi chiedo, incontrate il Signore. Siate d'accordo con Lui. Siate uno con Lui. Padre, tu in me ed io in loro, affinché siamo uno, non uno con Roma, uno con Gesù Cristo, uno nel messaggio dell'ora, uno nella parola di Dio, restaurati nell'insegnamento della Bibbia, Io vi imploro nel nome del Signore, rispettate la parola di Dio. Per favore, rispettate la parola di Dio. Se non rispettate la parola di Dio, il Signore neanche vi parlerà. Innanzitutto, rispettate la parola di Dio. E quando credete, poi vi viene rivelata. In molte altre città abbiamo parlato in merito a diversi soggetti. E qui abbiamo parlato principalmente in merito ad incontrare il Signore, essere uno con Lui, preparandoci per il ritorno di Cristo. In Matteo capitolo 25, 10 vergini sono sulla via per incontrare il Signore. Come possono due camminare insieme se prima non si incontrano? Così in Matteo capitolo 25 le vergini escono per incontrare il Signore. La sposa esce per incontrare lo sposo. Lo avete incontrato? Siete d'accordo con lui? Ora lo sposo condivide i misteri con la sposa. Tutti i misteri, dalla Genesi all'Apocalisse, quello che ci è stato dato a conoscere tramite il ministero del fratello Branham, rivelato dallo Spirito Santo. Perché non è stato il fratello Branham ad aprire i sette suggelli, è stato l'agnello. Egli era il leone della tribù di Giuda. Dio si usa di uomini, ma noi diamo tutta la gloria a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Così comprendiamo che l'apertura dei sette suggelli ha avuto luogo. E Dio era insieme al fratello Branham giusto alcune settimane prima dell'apertura dei sette suggelli. Come ho detto prima, ho conosciuto il fratello Branham per 10 anni. Ho viaggiato con lui nella stessa macchina. Ho mangiato con lui nella stessa tavola. Sono stato nelle sue riunioni in Europa e negli Stati Uniti. E dal 1955, quando ho incontrato il fratello Branham per la prima volta, ho avuto il desiderio, dalla prima riunione, di conoscere ciò che egli credeva ed insegnava. Perché avevo visto che Dio era con lui. Io sono un testimone oculare, sono un testimone auricolare. Ho visto i giorni della Bibbia. Ho visto persone nate cieche ricevere la vista. Ho visto ciò che è scritto nei quattro Vangeli. Ho visto i giorni della Bibbia. Ho visto il ministero restaurato del fratello Branham. Il nostro Signore ha detto, Giovanni capitolo 14, verso 12, le opere che faccio io le farete pure voi. Ed in Giovanni capitolo 5, versi 19 e 20, il nostro Signore ha detto nel suo ministero profetico, il figlio non può fare nulla se non quello che vede fare al padre. il medesimo ministero ripetuto davanti ai miei occhi. Il fratello Branham non conosceva neanche una sola parola di tedesco, ma per ogni persona per la quale egli pregava, gli veniva mostrato chi era quella persona, da dove veniva, la città dalla quale proveniva, la malattia che aveva. Io l'ho visto, l'ho udito, ero là quando ciò è accaduto, perciò sono un testimone oculare, un testimone auricolare. Il più grande ministero che abbia mai avuto luogo sulla faccia della terra. Io l'ho visto con questi occhi. Ed in collegamento con quel ministero, l'ultimo messaggio va avanti. Ed io ricordo il giorno, ci sono due giorni speciali. Il primo nel 1958, quando il fratello Branham disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Io ho incontrato il fratello Branham in diverse occasioni, ma dopo, nel dicembre 1962, in riferimento al cibo spirituale che fu mostrato al fratello Branham di immagazzinare, ed il Signore ha parlato pure a me il 2 aprile 1962. Io non vi racconto delle storie, vi racconto un'esperienza. Questo libro è davanti a me. Io ho udito la voce del Signore con queste orecchie, come voi udite la mia voce, il 2 aprile 1962. Era un lunedì mattina, mi ero alzato dal letto e mi stavo preparando. Sono andato alla finestra, ho tirato le tendine a destra ed a sinistra. Un nuovo giorno era iniziato, ma il sole non era ancora spuntato, ma la notte era passata. Sono ritornato nella stanza ed ho fatto una breve preghiera. Dopo la preghiera ho guardato verso la finestra e dall'alto, ma dalla destra, venne la voce dell'Onnipotente. In lingua tedesca, che è la mia lingua madre. Ed il Signore disse queste parole: mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. E poiché la voce venne dall'alto, dalla destra, io caddi sul pavimento e non rimase alcuna forza nel mio corpo. Solo dopo un po' ho potuto alzarmi in piedi e tremavo così. Ho guardato verso la finestra ed ho detto: caro Signore, loro non mi ascolteranno, hanno tutto in abbondanza, non sono pronti ad ascoltare. Avevo appena finito di dire queste parole che il Signore parlò la seconda volta: mio servitore, il tempo verrà in cui ti ascolteranno. Immagazzina del cibo. Dio è il mio giudice, qui e in cielo. Immagazzina del cibo, perché sta per venire una grande carestia. Allora tu starai in mezzo alla gente per distribuire il cibo. Io devo dirvi che pensavo si trattasse di una carestia naturale ed abbiamo immagazzinato del cibo naturale. Dopo presi l'aereo per andare a trovare il fratello Branham ed egli disse: fratello Frank, tu hai frainteso ciò che il Signore ha detto. Hai pensato che sarebbe venuta una carestia naturale ed hai immagazzinato un cibo naturale. Ma Dio manderà una carestia di ascoltare la sua parola. Ciò è scritto in Amos capitolo 8. Che Dio avrebbe mandato una carestia di udire la sua parola. Ed il cibo che devi immagazzinare è la parola promessa di Dio per questo giorno, che si trova nei messaggi registrati sul nastro. Così, persino quando il fratello Branham era ancora in vita, sono cresciuto sotto il suo ministero. Conosco i suoi sermoni di dentro e di fuori. Ma se qualcuno vi dice che Gesù è già venuto, dimenticatelo. Non è ancora giunto il tempo. Non è ancora giunto il tempo. Quando egli verrà, noi ce ne andremo. Tutto ciò che Dio ha promesso nella sua parola è collegato alla realtà. Ogni cosa con Gesù Cristo è una realtà. La sua prima venuta è stata una realtà. La sua morte è stata una realtà. La sua risurrezione è stata una realtà. Il suo ritorno sarà una realtà. Sarà una realtà. Primo Corinzi 15 sarà una realtà. In un momento, in un batter d'occhio, saremo mutati e portati su. Primo Tessalonicesi 4 sarà una realtà. I morti risusciteranno per primi. Sarà una realtà. Il mutamento sarà una realtà. E noi incontreremo il Signore. Sarà una realtà. Sarà una realtà. Ancora una scrittura. Matteo capitolo 25, verso 10. Quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Sono io pronto? Siete pronte ad incontrare il Signore? Siete d'accordo con la sua parola? E camminare con Lui? Come Enoch camminò con il Signore? Dio vi benedica e sia con voi. Sono sicuro che il Signore verrà nel nostro tempo. Posso mostrarvi da questo libro, specialmente con le promesse riguardo ad Israele. Ora non siamo soltanto al tempo della fine, ma alla fine del tempo della fine. È l'ultimo messaggio per l'ultima epoca della Chiesa. Il messaggio di restaurazione. Il messaggio della chiamata fuori. Di essere riportati a Dio e alla Sua parola. Di separarci da ogni confusione. Da Roma. Ed essere riportati sotto Cristo il capo. Così noi diamo lode a Dio con un cuore riconoscente. Sapete, io vivo in questa parola. Io vivo in questa parola. Ed essa vive in me. Io potrei continuare e continuare. Un'ultima parola. Luca 19, dal verso 41. Il nostro Signore andò sul monte degli Ulivi e pianse amaramente. Guardando giù sul suo popolo Israele, dicendo: quante volte ho voluto raccoglierti come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma tu non hai voluto ascoltare. E se continuate a leggere, il Signore disse: non hai riconosciuto il giorno della tua visitazione. È stato troppo tardi per sempre. Lasciatemi terminare dicendo questo. Se voi mancate il giorno della visitazione di Dio, non vi sarà una seconda opportunità per voi. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Che il Signore ha fatto per voi e per me. Ascoltate il messaggio del Signore. Ascoltate il messaggio del Signore. Ricevete la parola di Dio. Riconoscete il vostro giorno. Il messaggio. Perché prima che la sposa di Cristo sia restaurata, incontra il Signore ed è d'accordo con Lui e va con Lui. Alleluia! Alleluia! Alzatevi in piedi e preghiamo. Vorrei chiedere al fratello di venire, al coro fratello di venire e pregare.